Bene, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo qui per la nostra seconda conversazione. Ieri era Bibbia e politica, oggi è ovviamente Bibbia e musica. Certo che già capite che questo binomio Bibbia e musica si può interpretare almeno in due modi. Cioè, che cosa la Bibbia dice della musica, o come la Bibbia parla della musica, oppure come la Bibbia è presente nella musica. E noi abbiamo lasciato liberi i nostri relatori di scegliere come interpretare. Se ho intuito bene, ci saranno entrambe le cose, i versanti. Nella seconda parte di questa conversazione, l'abbiamo chiamata conversazione perché ha un tono un po' più leggero rispetto alle relazioni principali e un po' meno impegnativo rispetto ai lavori di gruppo, anche perché visto l'orario. Per fortuna che non fa poi più di tanto caldo, perché sennò, se fosse anche caldo... Sì. Sì, non so. La seconda parte di questa conversazione verrà anche proiettato qualcosa, quindi nella seconda parte spontaneamente ci sposteremo più verso il centro della sala per andare meglio a vedere. Però adesso l'inizio invece ancora non serve. Cedo ancora la parola, lo dico per chi ascolta per web radio, a Elena Residori, per la terza volta in questa giornata ci accompagna. Grazie.
Quindi è una conversazione, però sono sempre io, quindi... Allora, Bibbia e musica. Io ho cercato di muovermi sui due, partendo dai due... questi due poli, Bibbia, musica, vedere come si relazionano un po' tra loro, ma come dire, appunto, il tono sarà quello di una conversazione, quindi spero che non sia troppo pesante, visto anche l'orario. Quindi una prima parte riguardo alla musica nella Bibbia e una seconda parte invece la Bibbia in musica, che prevede anche alcuni brevi ascolti. Io comincerei, giusto per essere leggeri, col porci una domanda: ma quando parlo di musica, a cosa mi riferisco? A cosa ci riferiamo? Avete qualche idea? Magari così possiamo un po' interagire anche, visto che appunto è una conversazione. Musica liturgica, oppure?
Generi musicali.
Generi musicali, quindi una varietà di stili, di... Quindi musica religiosa, musica sacra e musica invece profana, allora forse.
La profana giustamente anche quella.
Come? Anche di battaglia, sì. Musica di guerra.
Suoni prodotti dagli uomini tramite degli strumenti.
Già questa più articolata, no? Cioè, quindi l'uso di strumenti musicali. E la voce invece?
Anche la voce.
Anche la voce. Fa parte della musica. Sì, anche il nostro corpo quindi ha una musica, è connessa a una musicalità. Danza, canto. Quindi vedete, c'è chi ha risposto un po' pensando al fenomeno musicale, quindi musica prodotta da strumenti musicali, quindi con l'ausilio di protesi in un certo senso, oppure musica che proviene dalla nostra interiorità, quindi dalla voce, oppure ancora si è ragionato a partire da generi musicali diversi. E allora qui c'è chi ha parlato di musica profana, musica sacra, musica religiosa, liturgia, perché siamo in questo contesto, forse parlare di musica immediatamente magari ci riporta a questo pensiero. Magari se fossimo con un gruppo di giovani e parlassimo di musica, penso che musica sacra, non lo so se verrebbe in mente tra le prime tipologie. Anche tra l'altro il termine stesso di musica sacra, no? È oggetto di grandi riflessioni su cosa sia effettivamente, se esista una musica sacra e una musica invece profana, cioè se poi la distanza tra queste due tipologie di musica sia così grande, perché io penso che a volte se noi ascoltassimo un brano musicale senza saperne magari la destinazione, potremmo anche incorrere in sorprese, no, stando a quello che si ascolta a volte nelle nostre chiese, o così magari ci sono anche canzoni magari di cantautori che esprimono una dimensione religiosa anche molto forte, no? Quindi a volte distinguere non è sempre così semplice. Certamente poi c'è una destinazione anche che è diversa, no? Della musica destinata alla liturgia magari non è la stessa della musica che ascoltiamo in sottofondo. A nessuno è venuto in mente, per esempio, di pensare ad un concerto quando si parla di musica, perché spesso questa è una delle risposte, no? Un'esibizione. Quando si parla di musica a volte si pensa ad un'esibizione, ad un concerto al pianoforte,
una sinfonia
anche, sempre stando nel termine, nei generi musicali, diciamo così. Musica, ecco, classica, ecco un'altra delle definizioni suscettibili di riflessione, no? Musica, quindi c'è una musica classica e una musica che non è classica. È interessante. Linguaggio musicale, sì. Sì, testi musicali, linguaggio musicale. Credo che però sono emerse tante cose interessanti, perché la musica quindi non è solamente quella che possiamo magari ascoltare ad un concerto, ascoltare in un'esibizione, ma è qualcosa che fa parte dell'umanità e che dalle vostre risposte si è visto molto bene, quindi è una realtà che fa parte di noi, è come per certi versi anche la dimensione religiosa dell'essere umano, e non è che è racchiusa nella Bibbia o una conferenza di Bibbia o... No. Il grande Pollini ricorda molto acuto anche in alcune osservazioni, aveva un'affermazione simile a questa, diceva: in Italia la musica è un sottofondo, all'estero è una necessità, quindi basta varcare il confine perché, come dire, la qualità anche musicale cambi, ma non solo, anche proprio la consapevolezza di valore rispetto alla musica cambia, e questo non è un giudizio rispetto ai generi, rispetto, ma proprio alla musica presa nella sua, diciamo così, globalità come fenomeno musicale. Musica può essere anche questo, una melodia magari accompagnata in sottofondo, però capite che magari il suo ruolo in questo contesto è diverso rispetto alla musica nel suo ruolo pieno, forse. Partendo dalla riflessione di un musicologo rispetto alla situazione contemporanea in Italia, faceva queste considerazioni, diceva: ma si può ravvedere nel nostro paese una certa indifferenza per la musica passiva, cioè tutto sommato non c'è una grandissima frequentazione di concerti, né tantomeno proposte anche talvolta, salvo alcuni circoli quasi elitari, no? Quasi ristretti. Però è vero che, nonostante questo, ci sono dei momenti della nostra vita, i momenti di passaggio. Io come organista lo sperimento direttamente: matrimoni, funerali, anche cerimonie civili, partite di calcio, perché no, i cori da stadio, no? Sono musica anche questi, dove la musica ritorna quasi in maniera dirompente, in maniera improvvisa, come una necessità inderogabile, per tornare a quello che diceva Pollini. Pollini probabilmente pensava non ai cori da stadio, però capite, quasi come fosse una necessità proprio sepolta dentro di noi che talvolta deve emergere in qualche modo. A tutto questo, alla musica, rispetto alla musica passiva, si unisce quasi in maniera contraddittoria un desiderio anche di musica attiva, cioè di pratica musicale. Pensiamo a quanto le famiglie investono nella formazione, nella pratica musicale, nell'età della scuola, devo dire anche colmando un vuoto che la scuola italiana soffre da questo punto di vista. Magari poi riprenderemo qualcosa. E quindi c'è questo proliferare di lezioni di musica, di scuole di musica, quasi appunto un rigurgito alla sottopresenza della musica. E da questo punto di vista potremmo dire che la Chiesa, siamo qui a ragionare di Bibbia, a farlo all'interno di una proposta di Chiesa, diocesana, quindi è opportuno anche interrogarsi su questo, la Chiesa è uno dei pochi ambienti dove, tutto sommato, guardando gli aspetti positivi, è richiesta una pratica musicale quotidiana o quantomeno settimanale, che nel bene e nel male per quanto non facciamo giudizi di valore, di qualità, cioè, però è richiesto un minimo di pratica, no? Insomma, è difficile pensare ad una messa domenicale dove nulla sia cantato, no? Magari il santo, l'alleluia, per cui in qualche maniera si balbetterà qualcosa, però è richiesto, anzi ci sono preghiere liturgiche che non potrebbero essere pensate se non in canto, no? Poi magari la pratica è diversa, però i testi stessi sono legati ad una pratica musicale. Quindi quando pensiamo alla musica, io penserei alla musica come un fenomeno umano, un fenomeno che quindi riguarda ognuno di noi, non la penserei soltanto in termini elitari, dopo c'è anche questo, c'è una pratica musicale anche che esige tempo, esige qualità, però è una realtà che ci riguarda tutti. E forse segno di questo è anche un po' il pantheon greco-romano, se pensiamo quante divinità sono associate alla musica, no? Da un lato abbiamo questo dio Pan, di cui c'è questo santuario anche a Cesarea, no? C'era chi è stato in Terra Santa, ci sono appena stata, quindi questo dio Pan che è quello che un po', come dire, supervisiona quel meccanismo antropologico dove un elemento da selvaggio diventa coltivato, tra virgolette, per cui gli aspetti che riguardano l'agricoltura, ma anche la musica, perché come il vento che in un bosco fa muovere i rami, le fronde, produce un certo tipo di rumore, come questo rumore diventa, invece incanalandolo in uno strumento musicale, diventa musica, ecco il flauto di Pan, per esempio, no? E poi le divinità che conosciamo, Apollo, Dionisio, per cui da lì l'Apollino e il Dionisiaco, su cui tanto Nietzsche aveva insistito. Quindi vuol dire che la musica veramente ha a che fare con le dimensioni più importanti dell'essere umano. E tecnicamente si può pensare alla musica come ai comportamenti musicali, prima che ai prodotti musicali, quindi comportamenti che costituiscono un linguaggio culturalmente determinato, per cui possiamo pensare a oggetti, a manufatti, a prassi, vocali, o tecniche vere e proprie di emissioni, anche a strutture sociali, a modalità di trasmissione, a modalità di ascolto e anche al pensiero sulla musica, alle concezioni della musica, e questo fa parte di una determinata cultura musicale. Capite che se oggi molto si insiste sulla parola di Dio che ci viene comunicata in racconti umani, allora non è impossibile riconoscere la musica, i comportamenti musicali, anche all'interno del testo biblico stesso. E allora questa è un po' la prima parte della mia conversazione. La musica nella Bibbia. Allora può esserci un primo livello, magari andiamo a vedere quali sono gli strumenti di cui ci parla la Bibbia, perché per esempio il Salmo 150, che è questa lode, no? Che si eleva verso il Signore, ci parla di una serie di strumenti. Allora se noi lo seguissimo, vediamo che abbiamo strumenti a corda, strumenti a fiato, strumenti a percussione. Abbiamo per esempio lo shofar, che è questo corno di capra o di ariete che ancora viene impiegato nelle sinagoghe. Era in origine legato alla guerra, ma poi da lì si trasferisce anche sul piano liturgico, come spesso accade, tra culto, guerra, religiosità, spesso ci sono delle dimensioni antropologiche comunque comuni. Poi abbiamo due strumenti melodici, che sono piuttosto rudimentali, come il nevel, che è una arpa orizzontale, e il kinnor, che è la cetra, la lira. Alcuni parlano anche del lago di Tiberiade come legato, Yam Kinneret, no? Legato alla forma anche dello strumento musicale. Poi c'è il top, potete immaginare di cosa si parla, il tamburo, è un nome onomatopeico che accompagnava le danze rituali, le danze di vittoria, e poi così via. Si parla anche di minnim, sempre nel Salmo 150, sono strumenti a corda, i minnim, infatti è un plurale, strumenti che erano ammessi alle celebrazioni sacre, perché come spesso accade non è che la nostra disputa sugli strumenti più o meno ammessi nella liturgia cristiana attuale non esistesse un tempo, no? Ci sono sempre state le diatribe sull'uso degli strumenti e quali quindi possibili, quali no, eccetera. Poi c'è l'ugav, il flauto, quello che la Vulgata traduce come organum, in realtà sarebbe una sorta di flauto dolce che è conosciuto anche in Egitto, e poi ci sono i cembali, selselim, strumenti a percussione che venivano impiegati nei canti e anche nelle processioni. Capite che un movimento ha bisogno anche di un ritmo ben definito, e quindi lo strumento a percussione aiuta. E di questo troviamo anche delle immagini sia nel mondo del vicino Oriente antico, che quindi è un mondo che è all'origine anche della Bibbia, per cui chiaramente nella Bibbia poi si impiegano delle diciture, ma anche riferimento a strumenti musicali che erano quelli dell'epoca, quindi non è che quello è biblico e quello no, insomma poi ci sono contaminazioni, no? E, riguardo invece all'esecuzione musicale, anche questo è interessante, quindi facendo un passo oltre rispetto agli strumenti musicali. Voi sapete che nei salmi ci sono tutta una serie di segni che vengono detti teamim, sono in realtà un po' tardivi rispetto alla composizione dei salmi, cioè, parliamo in epoca masoretica, quindi dal 500 dopo Cristo in poi. Però questi sono l'indice che i salmi venivano cantati, è la cantillazione o lectio biblica, no? È una delle forme primarie di musica ebraica, la salmodia, la cantillazione, e consiste appunto nella lettura intonata della Torah, del Pentateuco, delle altre parti della Bibbia, quindi non solo per quanto riguarda i salmi, la salmodia, ma anche proprio delle parti narrate. Quindi ancora oggi, se andate in sinagoga, potete ascoltare questo. E questo, tra l'altro, è direttamente imparentato anche con la storia della nostra musica per la liturgia. Le origini sono vicine, capite, alla prassi liturgica ebraica. Per cui teamim indicano la punteggiatura, indicano formule melodiche, sono quindi legati alla sintassi e al significato del testo, però c'è un però, non indicano l'altezza dei suoni, cioè la frequenza, cioè se si tratta di un La 440 piuttosto che di un Si, piuttosto che di un Do, così via, e non indicano nemmeno la durata dei suoni. Voi sapete, chi ha qualche rudimento, no? Sa che i segni per indicare le note sono diversi, no? Ci sono quelle nere, quelle bianche, perché indicano una durata diversa e molto prestabilita nel nostro sistema di scrittura, che allora non c'era. Questo fa sì che anche la trasmissione della tradizione, del modo in cui vengono cantati i salmi, vari molto da una località all'altra. Qualcuno parlava dei canti medievali anche, sì, tutto ciò che è orale alla fin fine è molto suscettibile di cambiamenti. E poi abbiamo un terzo elemento che, oltre a questo livello primo, diciamo così, gli strumenti, l'esecuzione musicale, che è più ampio. Qualcuno parla per esempio di canto protologico, i canti della creazione. Eh sì, perché si contano circa un migliaio di racconti degli inizi nel mondo, di creazione, racconti di creazione. E questi racconti sono importanti anche nel plasmare la propria comunità a livello sociale, a livello religioso. E l'inizio dell'essere dal nulla, ma anche se vogliamo l'ingresso dell'Eterno nel tempo, viene spesso rappresentato attraverso un suono, un ponte sonoro. Questo è presente ad esempio nei Rig Veda, sono testi tra il 2000 e il 1700 a.C., che troviamo nella regione indiana, che propongono alle origini della luce del cosmo i canti degli angeli. Allora vi leggo un breve testo. All'inizio dei tempi regnava il silenzio, ma Dio c'era da sempre. Era una melodia, e la melodia era Dio. Si chiamava Prahaprati. Un rombo immenso squarciò lo spazio. Divise la melodia in miriadi di particelle, come per incanto. Queste si raggrupparono e diedero vita al cielo e alla terra, alla luna e alle stelle, ai monti e ai mari, agli alberi e ai fiori, agli uomini e alle bestie e alle note che raccogliamo nei nostri canti. E nella Bibbia, punto di domanda, cosa c'è nella Bibbia? Questo dovremmo forse ricordarcelo di più. C'è comunque un elemento sonoro. Alle origini, almeno nel primo racconto di creazione, c'è la parola di Dio, c'è la parola divina. E nel mondo semitico, canto e parola, cioè il passaggio dalla parola al canto, non è sempre definito in maniera forte come può essere nella nostra cultura comune. E quindi c'è anche una certa ambivalenza a volte dei termini, no? Non so, col, cioè può indicare di tutto e di più, no? Il grido, la voce, il rumore, il suono. Quindi c'è questo elemento che in un certo senso è alle origini dell'essere umano. E ce lo dicono questi racconti che magari non sono un resoconto scientifico, però ha il loro valore, va anche oltre forse quello che può restituirci una sola visione scientifica, che è pure fondamentale, non voglio dire. E ci sono poi tutta una serie di canti, e questo di qualcosa si accennava prima, legati alla vita dell'essere umano. Appunto, ci sono le soglie della vita, spesso sono legate al canto, così l'amore, la morte, anche il banchetto, il lavoro, la guerra, perché è come se la musica riuscisse a trasfigurare il quotidiano, è come se ci desse, ampliasse il nostro orizzonte di senso di fronte ai venti che ci toccano. Come dicevo rispetto a Davide, l'arte nasce spesso da situazioni di passione o di comunque di lotta, di combattimento. Quindi la Bibbia ricorda, stiamo parlando della musica nella Bibbia, la Bibbia ricorda tutta una serie di canti associati ad esempio alle nozze. Allora, per esempio Ezechiele 33-32, il Signore si rivolge ad Ezechiele e dice: tu sei per loro come una canzone d'amore, bella è la voce e piacevole l'accompagnamento musicale. Qualcuno prima parlava della danza, anche la Bibbia lo ricorda come elemento intrinsecamente legato alla musica. Cantico dei Cantici 7, per esempio, ricorda la danza vorticosa della Sulammita. È curiosa la danza, perché noi occidentali, anche per la nostra pratica liturgica, no, della Chiesa Latina, così, alcuni dicono abbiamo lasciato il corpo fuori della Chiesa, no? Cioè tutto è cerebrale in qualche modo. Il muro stesso occidentale a Gerusalemme è diventato per noi il muro del pianto, ma in realtà sappiamo che quel movimento è perché proprio nella lode o comunque nella preghiera è coinvolto l'intero corpo umano, no? Quindi per noi sembrava un pianto, in realtà non è esattamente questo. E tra l'altro, quando sono stata proprio qui l'ultima settimana che sono stata in Terra Santa, ero a Nazareth il giorno dell'Assunta, ho scoperto in quell'occasione che il giorno dell'Assunta gli scout di Nazareth fanno, accompagnati anche da altri paesi, ma è tradizione di quattro famiglie, proprio arabe cristiane di Nazareth, di inscenare come una danza, e quindi anche con rumori, musiche connesse, con spade e bastoni, che indicherebbe il combattimento di Maria contro il male. Per cui dopo la messa solenne dell'Assunta in basilica, nella Basilica dell'Annunciazione, così, per le strade di Nazareth viene inscenata questa danza, no? È sempre una forma, se vogliamo, di preghiera anche questa, di continuare ciò che si è vissuto prima nella liturgia e magari le letture, non so, di Apocalisse, del drago, del combattimento, via dicendo, eccetera, per strada attraverso la danza. Perché anche qui si aprirebbe un altro fronte, ma anche ciò che è liturgia e ciò che non lo è, no? A volte nel corso della storia abbiamo separato rigidamente, ma si vede bene invece che quanto la liturgia è stata anche contaminata dalla devozione popolare e via dicendo. Poi bisogna magari anche correre ai ripari, però voglio dire, le due dimensioni, capite, il religioso ha tanti risvolti. Comunque, poi dalle nozze potremmo passare anche, c'è un salmo specifico che è il salmo 45, che è probabilmente un salmo nuziale, e le nozze erano legate anche a figure di professionisti, proprio musicisti professionisti che intervenivano in questi contesti, quindi probabilmente il Salmo 45 è introdotto dal cantautore: e fonde il mio cuore una dolce melodia, io canto al re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce. Qui c'è la traduzione di Ravasi che gioca un po' su questo aspetto musicale. E poi i versetti successivi sono dedicati in parte al re sposo, in parte alla regina, una principessa di Tiro, e poi al corteo nuziale. E dalla gioia passiamo al lutto. Quanti testi e canti sono dedicati a questo momento particolare della vita? Anche oggi è proprio nell'occasione del lutto che a volte ricevi richieste anche le più strane, no? Però per dire, senza un giudizio, questo è solo per dire che lì si rimette in moto quella necessità della musica come necessità di cui dicevamo all'inizio. Per cui ci sono tutta una serie di professionisti, anche qua lamentatori e lamentatrici, che sottolineavano il lutto. Anche Gesù tra l'altro li incontra, e anche Gesù dice qualcosa su questo, no? Vi abbiamo suonato e non avete cantato, non avete pianto e via dicendo. Prendendo spunto dai bambini che mimavano questi canti nuziali o funebri. E poi ci sono i lamenti interni, cioè non solo la Bibbia è testimone di lamenti, di professioni legate alla musica, ma produce anche musica, e uno di questi casi è quello che abbiamo visto prima, l'elegia, no, di Davide, il lamento di Davide. È un po' il capolavoro forse dei lamenti presenti nella Bibbia, e tutti questi lamenti, c'è un libro che è quello delle Lamentazioni, no? E questa produzione si estenderà anche al culto, o comunque sarà questa produzione a nascere per via del culto, perché poi sono due cose, e per esempio sarà anche connessa alla commemorazione del 9 di Av, la commemorazione del crollo di Gerusalemme. Nel cristianesimo è interessante perché nella liturgia cristiana le lamentazioni sono poi entrate nella liturgia della Settimana Santa sul filo del Gregoriano. Poi c'è tutta quella produzione musicale, invece anche biblica, legata alla guerra, legata alla battaglia. Inoltre aggiungo che se la guerra è santa, così anche i canti marziali hanno una venatura religiosa. Ci sono vari esempi di questo, forse il più celebre è il caso di Gerico, no? Le mura distrutte mediante questo suono potente di tromba, e mediante anche tra l'altro una gestualità rituale particolare. Poi l'archeologia forse avrebbe da dissentire su questo, però l'immagine forte rimane, no? Però la Bibbia racchiude anche delle esortazioni rispetto alla musica. Mi riferisco per esempio al Salmo 47,8, in cui si dice in ebraico Sammeru Maskil, che può essere tradotto cantate inni con arte. Sì, è anche una delle possibilità, comunque cantate inni con arte, forse invoca anche una certa qualità nella musica, nel canto destinato alla lode e non solo. Forse ci dice che ogni buona musica comporta anche una dose di tecnica, di pratica, di ascesi. Non possiamo pensare, io quando ho cominciato a fare improvvisazione in organo, no, il primo maestro mi diceva: Guarda che improvvisazione, per improvvisare bene non bisogna improvvisare. Cioè si inizia come? Avendo comunque conoscendo dei moduli a memoria, riproducendo, e poi si diventa in grado di costruire, eccetera, ma certamente non improvvisando così, no? Noi a volte abbiamo l'illusione di poter produrre arte scansando la tecne, no? Scansando la porta stretta della tecne. Vabbè. E da ultimo c'è un'altra espressione che spesso ricorre nella Bibbia, il Salmi, Isaia, Apocalisse: cantate al Signore un canto nuovo. È la novità di vita, la novità dell'esperienza di fede che fanno automaticamente sgorgare una lode nuova. Allora io mi pongo anche una domanda per concludere questa prima metà della musica nella Bibbia rispetto a questa lode nuova, questo canto nuovo. E se invece il canto nuovo non sgorga, cosa significa? Abbiamo almeno due possibilità. Va bene anche quello vecchio, certo il vino vecchio è migliore, no? Quindi sì. Ma o sul piano teologico, vabbè, potremmo dire non c'è stata una vera esperienza di fede che richieda la novità di un canto, no? È una possibilità. L'altra è anche una carenza però musicale, non solo lo dobbiamo mettere sul piano della fede. A volte si ha l'impressione che proprio manchi la grammatica musicale per riuscire appunto a improvvisare, per riuscire a comporre qualcosa di nuovo. Tornando un po' alla Terra Santa, sono rientrata da pochi giorni, quindi scusate se insisto, mi capita spesso, no, di accompagnare dei gruppi e magari si decide di celebrare una messa sui luoghi santi. Allora, per esempio, in questa occasione abbiamo celebrato a Emmaus, che io tengo sempre un po' come Emmaus Nicopolis, punto d'arrivo del pellegrinaggio, la sintesi un po' del percorso in vista del ritorno. E lì a un certo punto alla comunione cosa facciamo, cosa canti? Resta con noi Signore la sera, evidentemente è anche il canto giusto, no? Però in qualche modo capite che venendo da una settimana in cui si rimette mano alla, come dire, ai testi della nostra fede, si cerca di rivivere, si fa in un certo senso un'esperienza nuova, no? In quel momento io ho sentito l'esigenza di dire no, qui ci vuole un canto nuovo. E per quanto era interessante, perché lo stesso canto rendeva anche il legame con la chiesa, e la chiesa in cui celebriamo è la stessa che poi mi ritrovo a casa, eccetera. Però capite, quando si fa un'esperienza veramente che ci segna nel profondo, anche le forme in qualche modo sono chiamate a cambiare. Però questo non è un giudizio morale, evidentemente, perché non tutti sono chiamati a, come dire, ad avere per forza una competenza solida musicale e via dicendo, però è un interrogativo comunque che ci si fa. Io invito sempre i parroci: fate alleanza con le scuole di musica, con i professionisti della musica. È importante, invece spesso non ci si capisce reciprocamente, non voglio dire. Passiamo allora al secondo versante, la Bibbia in musica. La Bibbia come testo della fede, testo che quindi ha un valore riconosciuto nell'alveo perlomeno ebraico-cristiano, ha influenzato in maniera forte la cultura occidentale e non solo, e su diversi versanti. È quella che oggi si chiama Wirkungsgeschichte, la storia degli effetti. E così si parla spesso di arte ispirata alla Bibbia, ispirata ai racconti biblici, si fanno catechesi adesso sull'arte. E uno dei motivi per cui la Bibbia dovrebbe essere studiata a scuola, non tanto sul profilo religioso, ma parlo proprio sul profilo culturale, è questo: semplicemente per poter comprendere qualche cosa della storia dell'arte occidentale, no? E così l'arte, la Bibbia nelle sue, non so, nelle chiese, eccetera, un po' la Bibbia pauperum detta, no? Per cui chi non accedeva a un certo tipo di linguaggio, non capiva, semplicemente non comprendeva, non sapeva leggere, non comprendeva il latino, eccetera, poteva attraverso l'arte accedere al messaggio della salvezza. E questo ruolo esercitato dall'arte è stato esercitato anche dalla musica. Pensiamo alla produzione musicale enorme che, come dire, prende spunto o dai testi biblici, o comunque arriva ad essi attraverso la liturgia, perché la musica fa parte, non è una componente così estranea della liturgia, ma fa parte essa stessa della liturgia. Allora vi propongo adesso qualche breve ascolto. Vediamo, accendo il computer. La qualità non sarà eccelsa, perché questo l'ho ripreso da YouTube per non avere ulteriori complicazioni. Quindi abbiamo qui un'antifona gregoriana, Montes Gilboe, che si rifà proprio all'elegia di Davide. E io vi metterò, vediamo, musica, no, dovrei avere anche i testi, adesso vi recupero il testo in modo che possiate seguire perlomeno il testo latino. Lo vedete così il testo? Ecco, questo è il testo latino che riprende la Vulgata, e non è l'elegia intera, ma parte di essa, è proprio un calco della Vulgata. Sì, ed è un'antifona, quella che vi farò ascoltare, che l'antifona al Magnificat dei primi vespri della quinta domenica dopo Pentecoste. Onestamente però non saprei dirvi se ancora è in uso nella liturgia della Riforma oppure no, se è stato in qualche modo ripreso, questo non saprei dirvelo. Quindi all'inizio l'immagine che vedete qui sono i monti di Gelboe, in effetti, e però resta stabile, quindi poi vi proietto il testo, va bene, in modo che possiate seguirlo. Dura un paio di minuti. Poi riprende il Magnificat e infine si ripete la stessa antifona. Penso che... Ah sì, vero. Bravo. Dicevo, poi l'antifona si ripete dopo il Magnificat, nello stesso modo. Come vedete anche chi magari non è tanto pratico di latino, però si capiva un po' il senso, avendo appena affrontato il testo anche dell'elegia. E quanta produzione musicale appunto legata alla Bibbia arriva a noi attraverso il percorso della liturgia. Saltiamo adesso anche proprio temporalmente, facciamo un salto un po' temporale, di stile, ma ho scelto degli ascolti che siano anche in qualche modo esemplificativi di varie epoche. L'oratorio di Haydn, la creazione, The Creation. Sapete, è un oratorio composto tra il 1797 e il 1798. È un oratorio, intanto il genere oratorio fu veramente, come dire, la produzione che noi conosciamo musicale legata alla Bibbia dal genere oratorio è immensa. E questo oratorio è scritto per tre solisti, soprano, tenore e basso, che impersonano tre arcangeli, soprano Gabriele, l'arcangelo Gabriele, tenore Uriele e il basso Raffaele, perlomeno nelle prime due parti. Nella terza parte invece il soprano impersonerà Eva e il basso Adamo. Abbiamo poi anche il coro e l'orchestra sinfonica. Il libretto dell'oratorio ha tre fonti: la Genesi, il testo quindi in inglese, in questo caso la traduzione inglese di Genesi, i salmi, anche alcuni salmi sono riportati, per esempio i cieli narrano la gloria di Dio nel firmamento, e anche Paradiso perduto, Paradise Lost di John Milton. Quindi il libretto è composto da testi biblici e anche non biblici, ma letterari in questo caso. Io vi faccio ascoltare proprio l'inizio, dove ci sono un paio di minuti di intervento soltanto strumentale, orchestrale, che vorrebbe dipingere il caos. Poi interviene il basso e comincia a narrare, e quindi vi proietterò anche il testo, i primi versetti di Genesi, Genesi 1, e dalla tonalità di Do minore potrete proprio udire un'esplosione sul termine luce, in cui ci sarà anche proprio un cambiamento di tonalità da Do minore a Do maggiore. Questo video che vedete in realtà è preso da è preso da una registrazione dal vivo di un'esecuzione del 2012 nella cattedrale di Bressanone, Brixen. Siamo in Italia, però già, da questo punto di vista siamo più vicini all'Austria e alla Germania, c'è una grande sensibilità musicale e cultura anche in questo senso. Il testo quindi sarà in inglese, poi ve lo proietto. Quindi vi lascio le immagini dell'orchestra per ciò che riguarda la parte strumentale, poi vi proietto il testo.
Thank you.
Ecco, mi scuso, non ho messo la traduzione sotto italiana, spero siate riusciti comunque un po' a capire, sono i primi quattro versetti della Genesi, è light, luce, avete visto l'esplosione sonora anche dalla tonalità di Do minore alla tonalità di Do maggiore, e poi avete visto nel momento in cui si diceva lo Spirito di Dio, lì c'è stato anche l'intervento del coro, così come per esempio la parola l'oscurità and darkness was upon the face of the deep, era sulla la faccia dell'abisso, la parola abisso, deep, anche la melodia scendeva molto verso il registro grave. Ora facciamo un ultimo ascolto. Tra l'altro la Genesi è un tema che dal punto di vista musicale, come per altri versi, è davvero ricchissimo. So che negli anni 80, mi sembra l'84, anche Franco Battiato, per dire un cantautore, si è confrontato con la Genesi, no? Facendo una lettura anche particolare di questi quattro arcangeli che scendono a salvare il mondo. Però invito anche chi fosse interessato magari ad ascoltarlo, perché anche, come dire, un genere, uno stile musicale magari diverso da quello che noi categorizzeremo come musica classica, ma assolutamente molto ricco di spunti. E così anche altri compositori si sono cimentati su questo. Forse un autore un po' meno noto, non solo su quello su Genesi, ma comunque per dire autori, compositori recenti, Luciano Berio anche ha composto ispirandosi alla Bibbia, quindi comunque la Bibbia è davvero una fonte di ispirazione fino ai giorni nostri, non è qualcosa che riguarda solo il passato, questo voglio dire. E così ci avviciniamo appunto ai giorni nostri con non poteva mancare, avendo parlato dei salmi, la Sinfonia dei Salmi di Igor Stravinsky. È una sinfonia composta nel 1930, gli fu anche richiesta, quindi, però lui ci mise molto impegno, lo provò molto sul piano proprio anche umano, così come per esempio The Creation, la creazione di Haydn, è considerato il suo capolavoro da molti. La sinfonia appunto di Igor Stravinsky, Sinfonia dei Salmi, non va intesa nel senso classico del termine, ma è un unico fluire di voci che si articola attraverso tre movimenti senza soluzione di continuità. Noi ascolteremo soltanto il secondo movimento, ma di per sé la sinfonia più ampia prevederebbe un ascolto unico dei tre movimenti. La struttura in tre movimenti, anziché in quattro movimenti, come prevederebbe la forma classica della sinfonia, è tipica di Stravinsky. Le tre parti si basano su tre salmi che sono tutti e tre davidici di per sé. Il salmo 39, versetti 13-14, ancora una volta uso la numerazione ebraica, exaudi orazione meam, poi il Salmo 40, versetti dal 2 al 4, quello che ascolteremo, expectans expectavi dominum, la traduzione che lui usa è quella della Vulgata, che di per sé seguirebbe la numerazione greca, vabbè, però io per capirci adesso impiego quella ebraica. E le tre parti corrisponderebbero all'implorazione, il Salmo 39, al ringraziamento, il Salmo 40, infine all'inno di gloria a Dio, il Salmo 150. Vi indico solo qualche piccola caratteristica che vi aiuterà nell'ascolto. Stravinsky è un musicista che ama molto gli strumenti a fiato, quindi anche l'organico che impiega qui è un organico dove mancano violini, viole nella sezione degli archi, per esempio, e mancano anche clarinetti in quella dei legni. Però l'apparato resta un apparato grandioso. Per chi ama i rapporti tra musica e cinema, la leggenda del santo bevitore, Ermanno Olmi, attinge a piene mani da qui. così come, non so, Pasolini faceva con Bach, per esempio, no? Con la Passione secondo Matteo nel film, appunto, Il Vangelo secondo Matteo. Cioè c'è stato un filone, quello voglio dire anche di registi, che hanno attinto da questi compositori così ricchi. Qui, per chi vuole c'è la partitura, ma io mi scuso e passo al testo, quindi vedrete il testo latino. Sotto dovrei aver riportato questa volta, sì, anche la traduzione, è semplicemente la traduzione CEI, non è il calco della Vulgata, però almeno così vedete? No. No, perché per poter vedere sia la traduzione che potrei fare così magari, ve le alterno, va bene così, un momento di pazienza, così, visto che il computer permette il copia e incolla, in questi casi è comodo, non, la soprascritta non è musicata, però ci interessa, è un salmo di Davide, ecco così. Forse riusciamo a ingrandire un attimo. Ecco, va bene, diciamo versetto per versetto. Vedete qualcosa di più così? 2 e 3? Sì, forse adesso sparisce un po' il 3. Aspetta che lo spostiamo. Ecco, sì. Così, va bene? Ok, ottimo. Quindi parto non dall'inizio, appunto perché noi ascoltiamo il secondo dei tre salmi, 39-40, 40 nella numerazione ebraica, versetti dal 2 al 4. Sì. le ultime parole, te sperabunti in domino. Bene, allora direi che come orario ci siamo, quindi sulle note di Stravinsky concludo. Grazie.
Sì, sì. Grazie. Se qualcuno vuole intervenire... No, non occorre dire no, cioè se uno non vuole intervenire può non farlo.
Si possono vedere degli strumenti? Cioè, hai la possibilità di mostrarci gli strumenti?
Degli strumenti? Io ho il testo, e ho il testo qui, uno dei pochi testi, che quello di Ravasi, no? Che ha il canto della rana, se a qualcuno interessa. Vabbè, ormai è un po' datato, tra virgolette, però è sempre molto ricco Ravasi. E qui ha un'immagine, vedete, c'è questa, adesso da lì non si vede, ma lo lascio qua, chi vuole magari può venire, e si vedono delle raffigurazioni di strumenti musicali del vicino Oriente Antico, da cui per forza viene contaminata poi anche, o comunque influenzata anche la Bibbia. Quindi... questo, anzi, bene, così ho segnalato anche come testo, che ha una prima parte in realtà di Turoldo, che io apprezzo molto, e poi una seconda parte di Ravasi, dove mette un po' a tema la musica nella Bibbia, dando anche, devo dire, dei suggerimenti proprio di ascolto di musica ispirata ai testi biblici, quindi... per chi è interessato, è comunque un testo che resta un riferimento in italiano.
Vabbè, grazie.
E penso... qui lo lascio qui appunto per chi vuole poi venire a curiosare.
Sì, però per chi vuole curiosare subito, nel senso che poi... subito, non immediatamente, ma... perché poi mentre ringraziamo Elena Residori, che è rimasta con noi tutta la giornata, e che, come sempre, insomma, la giornata in cui i relatori rimangono con noi ha alle spalle tutte le giornate di lavoro, di ricerca e di studio precedente. Le auguriamo che continui ancora a ricercare, a studiare, a suonare, e faccia presto a finire con il dottorato, così la inviteremo ancora più, con più libertà, senza sentirci in colpa per averle portato via del tempo. E però la lasciamo anche poi che questa sera ritorni a casa, per questo dico... se non aspettate dopo cena a guardare il libro, ma se volete guardarlo, guardatelo subito. Ringraziamo ancora, e per chi lo desidera, il prossimo appuntamento è alle 18.30 per la messa, e dopo cena per la presentazione di queste alcune esperienze fatte nella scuola primaria. Buona serata.